Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Oggi al posto di Pubblica ascoltiamo la sintesi dell'ultima puntata del ciclo di incontri intitolato Autoritarismi in democrazia. È un ciclo che si è svolto alla Casa della Cultura qui a Milano, è iniziato a fine settembre scorso e si è concluso appunto con l'incontro della settimana scorsa. Autoritarismo in democrazia è un ciclo, come dicevamo, che è stato organizzato da diversi soggetti, la Casa della Cultura, l'editore Castelvecchi, il Centro di Ricerca Multidisciplinare Human Hall dell'Università Statale di Milano, insieme all'Osservatorio Autoritarismo e a Libertà e Giustizia, e Radio Popolare di questo progetto è stato media partner. Questo ciclo ha raccontato un po' le mutazioni di segno autoritario che hanno preso piede, stanno prendendo piede all'interno delle democrazie, dagli Stati Uniti all'Europa, in generale in Occidente. Ha scritto qualche tempo fa Daniela Padoan, presidente di Libertà e Giustizia: dagli Stati Uniti all'Argentina, dall'Ungheria all'Italia, assistiamo, ha scritto Padoan, allo strutturarsi di un discorso populista che addita il capo come soluzione, la dialettica parlamentare come intralcio, i poteri di bilanciamento, a cominciare dalla magistratura, come nemici da neutralizzare. L'ospite del settimo incontro, che si è svolto alla Casa della Cultura venerdì scorso, 22 maggio, e la cui sintesi appunto ascolteremo questa mattina, l'ospite è stato Jean-Claude Monod, professore di filosofia politica alla Scuola Normale Superiore di Parigi e direttore di ricerca al CNRS. Il titolo dell'incontro, Il capo in democrazia, che è anche il titolo del libro scritto da Monod e pubblicato da Castelvecchi. Cristina Guarnieri, che è direttrice editoriale di Castelvecchi, ci introduce al pensiero e al lavoro di ricerca fatto dal filosofo Jean-Claude Monod.
Jean-Claude Monod è un filosofo politico francese, studioso in particolare della filosofia tedesca e francese del XX secolo, è professore di filosofia all'École Normale di Parigi e direttore di ricerca al CNRS. Tra l'altro, per la casa editrice Seuil dirige una collana filosofica molto prestigiosa, L'Ordre Philosophique. Da anni Castelvecchi sta pubblicando le sue opere, sono uscite per esempio Pensare il nemico, Affrontare l'eccezione, Riflessioni critiche sull'attualità di Carl Schmitt nel 2023, poi L'arte di non essere eccessivamente governati, dove Monod si confronta con il concetto di crisi della governamentalità di Michel Foucault. E invece all'interno del nostro ciclo sull'autoritarismo presentiamo Il capo in democrazia, politica e carisma, che è un libro veramente drammaticamente attuale in quest'epoca di forti spinte autoritarie e di oligarchie tecnologiche, e dove Monod si concentra sul rapporto tra la figura del capo politico e la democrazia e si interroga sulle ambivalenze del leader, del carisma politico e di questi leader che possono trasformarsi in caricature demagogiche, e quindi smaschera una certa mistica del leader ponendo a tutti noi una domanda fondamentale: è possibile un leader democratico?
Grazie a Cristina Guarnieri, direttrice editoriale di Castelvecchi. Andiamo alla Casa della Cultura, dunque venerdì scorso, 22 maggio, l'inizio dell'intervento di Jean-Claude Monod. Un'avvertenza per l'ascolto di questo intervento: il professor Monod ci ha fatto la cortesia di parlare in italiano, cosa che necessita all'ascolto di un po' di più di attenzione, ma niente di impossibile. Venerdì 22 maggio, Casa della Cultura di Milano, Jean-Claude Monod.
Grazie mille alla Casa della Cultura per l'invito e per queste presentazioni. Questo libro, Il capo in democrazia, tratta delle patologie del capo e del carisma, al stesso tempo e nella stessa misura che della possibilità, forse, di un leader democratico. E le due dimensioni sono legate. Il mio libro non è assolutamente un'apologia del capo in generale, però una riflessione sui rischi e sui possibili benefici dei leader politici e sociali, non solo politici, e di varie forme di carisma alla democrazia. Questa espressione capo democratico è forse un ossimore, sì. Che ruolo svolge il carisma di fatto o inevitabilmente nei sistemi elettorali democratici e competitivi, o in quelle che Max Weber chiamava le moderne democrazie di massa? Democrazie di massa. Ci ha citato Max Weber, è vero che il punto di partenza del libro era una riflessione che attraversa il pensiero del grande sociologo tedesco, sia nella sua sociologia del potere, sia nella sua sociologia storica delle moderne tendenze di sviluppo, sia nel suo contributo politico, in particolare all'indomani della prima guerra mondiale. Ovunque Weber identifica accanto a un elemento tradizionale e un elemento legale, razionale, giuridico, normativo, un'altra componente del potere, un elemento personale legato, no, al carisma. Come definisce il carisma? Come la fede, non proviene questo vocabolario religioso, come la fede, la credenza nel carattere straordinario, nel senso letterale, che esce dall'ordinario, di una persona che per questo motivo trascina dietro di sé un gruppo di partigiani, di sostenitori, suscita adesione, eventualmente entusiasmo, fede, anche fede religiosa. Del resto, Gesù è un esempio paradigmatico di carisma per Weber, poiché lo stesso stile della sua predicazione contrappone l'adesione personale al dominio della tradizione. Vi è stato detto, io vi dico, il dominio carismatico si oppone al dominio tradizionale, per vero, e al rispetto dell'eterno ieri, e presenta così un aspetto rivoluzionario. Vi è stato detto, era l'antica legge, la tradizione, la legge del talione, eccetera. Io vi dico, è una nuova legge, l'amore, porgi l'altra guancia, eccetera. Una legge al quale io vi chiedo di aderire, perché io ve lo dico, dimensioni personali. Anche se, aggiunge Weber, alcune imprese religiose contribuiranno in questo caso a rafforzare la fede nel carattere straordinario di chi detiene il carisma, così come per un lungo periodo della storia, che senza dubbio non è ancora del tutto concluso, le imprese o i successi militari costituivano una grande fonte di legittimità e di carisma politico statale. Credo che Weber dice che l'origine del Stato è un'organizzazione militare. Tuttavia, al presente, per Weber si poneva la questione di se il carisma fosse tendenzialmente destinato a scomparire, a svanire, sotto l'effetto della secolarizzazione, come una fede, e sotto l'effetto della razionalizzazione di tutti i settori della vita sociale che favorisce un potere più anonimo, più regolamentare, burocratico, il potere legale, razionale. E la democrazia liberale non favorisce procedure regolamentate, norme, forme di deliberazione collettiva, piuttosto che un dominio personale di cui si teme il carattere arbitrario e irrazionale. È vero, ma Weber osserva anche che la democrazia di masse si trova di fronte al problema di una selezione competitiva dei governanti, dei leader, e in cui non si fa più ricorso a modelli aristocratici, questa famiglia, o monarchi, e in cui proprio per questo motivo l'elemento personale, la forza di persuasione, l'eloquenza, la capacità di trascinare, giocano un ruolo cruciale. E Weber suggerisce che questo elemento possa svolgere un ruolo positivo nella trasformazione sociale, fungendo da espressione delle aspirazioni delle classi popolari, e c'è il problema del populismo, forse, in contrapposizione sia alla burocrazia che agli interessi economici dominanti.
State ascoltando Radio Popolare, una sintesi dell'intervento del filosofo Jean-Claude Monod alla Casa della Cultura venerdì scorso, 22 maggio, per il ciclo di incontri Autoritarismi in Democrazia. Proseguiamo l'ascolto di Jean-Claude Monod sulla falsariga di quello che è il suo libro che ha ispirato l'incontro alla Casa della Cultura della settimana scorsa, del 22 maggio scorso, Il Capo in Democrazia, questo è il titolo. Torniamo appunto alla Casa della Cultura, venerdì 22 maggio, Jean-Claude Monod.
Queste esperienze catastrofiche naziste, fasciste, staliniste, hanno indotto Raymond Aron ad affermare: noi abbiamo imparato a temere le promesse dei demagoghi più della banalità dell'organizzazione razionale. Un critico di Weber. Tuttavia, proprio queste esperienze possono fornire anche criteri negativi che consentono di distinguere un capo democratico da un capo autoritario o totalitario. Che il capo democratico sa di essere sotto la legge, sotto la Costituzione, e accetta questa dimensione. Non pretende di essere egli stesso la fonte della legge o la legge incarnata, rispetta anche i limiti che inquadrano e limitano il suo potere. Il capo democratico non pretende di essere diverso per natura o per essenza dai concittadini, è un uguale che solo per un certo tempo è investito di responsabilità, ma è essenziale per una struttura democratica che il potere circoli e rimanga sempre condiviso, che non sia detenuto da nessuno, né da un gruppo, né da un individuo, che sia un luogo vuoto, come diceva un filosofo francese, Claude Lefort, democrazia come luogo vuoto. Il leader democratico cerca di agire puntando sulla persuasione, non sulla violenza o sull'ostilità, il che non significa che debba evitare ogni forma di conflitto, ma il conflitto democratico si basa sulla razionalità e non sull'odio, o sulla demonizzazione dell'avversario o di una minoranza. E nella democrazia il principio è evidente, però non è tanto evidente oggi, sì? Nella democrazia il principio di legittimità del potere rimane il popolo, e l'azione del leader democratico deve quindi mirare all'interesse del popolo e non al solo interesse di un gruppo, ma il popolo non è un significante stabile, è univoco, può indicare l'insieme del popolo, ma anche la parte più popolare di esso. Il popolo contrapposto ai grandi, secondo Machiavelli, sì, e si può ritenere che proprio questa vaghezza sì, renda necessario un lavoro di costruzione politica del popolo. E aggiungo che è un principio di circolazione del carisma, questo non è concentrato esclusivamente ai vertici dello Stato o del governo, ma circola in tutta la società, nei contropoteri giudiziari, sindacali, artistici. Non c'è democrazia senza questa circolazione, penso.
Jean-Claude Monnot alla Casa della Cultura, il filosofo francese era la settimana scorsa a Milano, venerdì 22 maggio. Vi ricordo che tra l'altro sia la sua lezione, il suo racconto di venerdì scorso, così come gli altri incontri che abbiamo fatto nel corso di questi mesi alla Casa della Cultura, da settembre fino appunto all'ultimo di venerdì scorso, li potete ascoltare sul sito della Casa della Cultura nella versione video. Oppure sul sito di Radio Popolare andate a cercare Autoritarismi in Democrazia nel motore di ricerca interno al sito di Radio Popolare, lì troverete tutti i 6 episodi, 6 racconti che hanno tenuto insieme questa lettura del pericolo autoritario all'interno delle democrazie, soprattutto delle democrazie occidentali. E allora torniamo ad ascoltare adesso Jean-Claude Monnot, sono le parti diciamo conclusive del suo intervento.
Allora, prima domanda.
Qui devo spiegare il perché di questa voce femminile. E tra le persone che hanno organizzato questo ciclo di incontri c'era anche la costituzionalista Marilisa D'Amico, che insegna alla Statale di Milano, e nell'incontro con Jean-Claude Monnot lei era presente ed era tra le persone che hanno presentato il pensiero di Monnot. E qui a un certo punto, verso la fine dell'intervento di Monnot, Marilisa D'Amico pone una questione, fa una domanda al filosofo francese. L'ascoltiamo e poi sentiamo anche la risposta di Monnot.
Allora, prima domanda, che comunque emerge anche un po' già dalla spiegazione. Cioè, il professor Monnot distingue appunto il carisma democratico da quello demagogico, in base anche alla capacità del primo, cioè di quello democratico, di costruire istituzioni che sopravvivono al leader. Cioè il carisma demagogico è un carisma che inizia e finisce con quel leader in carne ed ossa. Quello invece democratico è quel carisma che poi costruisce appunto istituzioni, mira diciamo a sopravvivere proprio attraverso la costruzione di determinati valori. Nella fase attuale però noi vediamo che molti leader populisti in realtà non è che si liberano diciamo a parole o a fatti delle istituzioni, ce le lasciano sopravvivere, però poi le svuotano dall'interno. Allora le può appunto chiedere un approfondimento su questo punto, cioè come possiamo collocare questo ragionamento rispetto a quello a cui stiamo assistendo oggi. E stiamo assistendo, secondo me, non solo a livello personale, cioè c'è un determinato leader che svuota le istituzioni dall'interno, ma a livello anche di quello che è un mutamento costituzionale che ci porta dal modello che mette al centro il Parlamento con un modello in cui ormai da 30, 40, 50 anni in tutto il mondo e nelle democrazie occidentali noi vediamo anche nelle forme di governo parlamentari, quindi in Francia hanno scelto il semipresidenzialismo, negli Stati Uniti abbiamo il presidenzialismo, quindi è ovvio che il potere esecutivo è scelto direttamente ed è in qualche modo fa fare un passo indietro, se vogliamo, in Francia no, secondo me, comunque anche al legislativo, però in realtà non è proprio così, mentre invece è proprio nella democrazia parlamentare come la nostra che si svuota dall'interno il Parlamento e alla fine il governo assume comunque un ruolo nettamente predominante con tutta una serie di aspetti. Quindi volevo chiedere una prima riflessione su questo punto.
Sì, sì, grazie sulla distinzione tra carisma democratico e demagogico. Potrei ricorrere a una analogia con una tipologia molto famosa nella storia del pensiero politico, quella che Aristotele elabora sui diversi regimi politici e nella politica, e dove ogni tipo politico che li distingue, la democrazia, la monarchia, ha una sua versione degradata, sì? E anche una sua versione invertita. Una versione degradata e una versione invertita. E la versione degradata prepara, sposo il rovesciamento della prima nella versione invertita, sì? E caso per la democrazia della demagogia che secondo Aristotele prepara il suo rovesciamento nella tirannia, democrazia, demagogia, tirannia, per Aristotele, queste degradazioni e inversioni, sì? Il carisma di fondazione che io distingo ha esso stesso una versione democratica e una versione totalitaria, ma va notato che le esperienze totalitarie mostrano una grande ambivalenza nei confronti della fondazione, sì? Ad esempio, Hitler pretendeva di instaurare un Reich millenario, sì? Ma allo stesso tempo il regime nazista non si è mai dotato di una costituzione, perché questa avrebbe limitato il potere assoluto del Führer. E la perpetuazione, la trasmissione del potere è molto complessa in un contesto carismatico totalitario. Quasi impossibile. E in questo senso, come aveva intuito Max Weber, esiste un'opposizione tra il potere carismatico e il diritto inteso proprio come un sistema di norme valide a prescindere dalle persone. È vero che attualmente alcuni leader mondiali hanno teorizzato e messo in pratica una forma non di distruzione diretta delle istituzioni liberali, ma di aggiramento, sì? O di smantellamento progressivo. Ciò avviene spesso attraverso una messa in discussione demagogica dello Stato e delle élite culturali e intellettuali.
E questo smantellamento poi porta a quello che noi diciamo è una democrazia illiberale, che anche questo sì, è un simbolo, perché alla fine diciamo è una democrazia che, non so, svuota la centralità del Parlamento, rende il Parlamento una specie di cassa di risonanza, come sta succedendo.
E questa era la parte conclusiva dell'incontro di venerdì scorso alla Casa della Cultura con Jean-Claude Monod. Il dialogo era quello tra Marilisa D'Amico, costituzionalista alla Statale di Milano, e lo stesso Monod. Vi ricordo che sul sito della Casa della Cultura potete trovare la versione integrale dell'incontro, anche su radiopopolare.it alla pagina di pubblica troverete le sintesi che abbiamo trasmesse dallo scorso settembre fino a quella di oggi, di questa mattina. Il ciclo autoritarismi in democrazia per ora si ferma qui, quella di oggi è stata l'ultima puntata. Quello che gli ospiti hanno cercato di indagare appunto è il pericolo autoritario all'interno delle democrazie, in particolare le democrazie occidentali. Restate all'ascolto di pubblica per tutti gli eventuali aggiornamenti su queste come su altre questioni. Grazie alla Casa della Cultura, a Libertà e Giustizia, all'Osservatorio Autoritarismo, agli Human Hall della Statale di Milano, alla Castelvecchi Editore, e grazie anche a Radio Popolare che è stata media partner di questa esperienza. Con pubblica ci sentiamo lunedì prossimo, 1° giugno, alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.
Really matters how you see yourself.